Bene, vi pregherei di sedervi perché vorremmo iniziare con il prossimo colloquio. Dunque, sono contenta di presentarvi ora questo colloquio che sarà condotto da Lisa Gotto con Luca Bigazzi. Lisa Gotto è professoressa alla International Film School di Colonia, alla Scuola Internazionale del Cinema, Canale 2, 2. Mi senti? Bene. Lei ha scritto molto anche sulla riconfigurazione dell'immagine nell'epoca del digitale, videoclip. Ultimamente ha pubblicato un volume sul lavoro di Wolfgang Menge. Se ricordo bene, però, ha fatto tante altre pubblicazioni che non posso mettermi a diciamo, indicare tutte. Sono contento che Lisa praticamente sia qui con un background pratico della scuola del cinema e quindi lei adesso condurrà questo colloquio con Luca Bigazzi. Sì, grazie. Mi sentite? Va bene, perfetto. È un grandissimo piacere, un particolare onore per me di poter condurre questo colloquio con lei. Quindi benvenuto Luca Bigazzi e sono particolarmente lieta che possiamo parlare proprio di questo film che ha molto a che fare con la domanda relativa al rapporto fra l'originale, la copia, la realtà e la finzione e anche della domanda in che modo la cinepresa è coinvolta in questi rapporti di scambio. Forse non c'è neanche un film migliore per questo argomento di cui parleremo per più di un'ora, cioè parliamo delle immagini dell'arte, ma all'inizio vorrei dire che questo è il primo film che Abbas Kiarostami ha girato al di fuori della sua patria, il suo film primissimo che ha girato in Europa. In passato lui girava con dei team di attori non professionisti ed è stato il primo film con un team estremamente professionale, anche con lei come direttore della fotografia e per lei, se sono informata bene, è stato il primo film che ha fatto con un regista non italiano. Ci può dire come mai si è verificato questa collaborazione, in che modo vi siete parlati, come avete comunicato sulle questioni estetiche delle immagini, anche dal punto di vista linguistico, come mai questa cooperazione?
Ma dunque, intanto rivedere il film è stata un'esperienza straordinaria. Trovo un film migliorato nel tempo. Proprio oggi lo rivedevo, ero molto colpito. È stato un film molto difficile da realizzare. Appunto per le questioni linguistiche, nel senso che io e Abbas parlavamo in inglese e ci capivamo, però a un certo punto, dopo una settimana, cioè, sentivamo che c'era qualcosa che non funzionava fra di noi, in fondo non ci capivamo veramente, un po' perché io ero abituato a pensare ad Abbas come a un maestro del realismo, quindi questa messa in scena così elaborata, così complessa, dopo ne parliamo, ma ci sono tantissime cose nel film che non sono minimamente realistiche, a cominciare dall'ambientazione, però insomma non ci capivamo e dopo una settimana Abbas è venuto da me e mi ha detto una cosa che ricorderò tutta la vita perché secondo me è veramente un pensiero geniale. Mi ha detto, vedi, in fondo noi non ci capiamo fino in fondo perché parliamo l'inglese, ma tu scrivi da sinistra a destra e io scrivo da destra a sinistra. Secondo me questa è una considerazione estremamente intelligente, infatti vedevamo tutte le cose un po' diversamente. E questo ha sbloccato il nostro rapporto e devo dire che è stato meraviglioso, proprio ci siamo veramente capiti. Ecco, questo fa capire l'intelligenza anche di un regista come Abbas. Il film è estremamente complesso, è un film ambientato apparentemente nello stesso paese, in realtà sono il mix di 4-5 paesi della Toscana e Abbas pretendeva, voleva che tutto si svolgesse nella stessa giornata e nello stesso luogo. Quindi unire questi paesi è stato estremamente complesso dal punto di vista scenografico. Mi ricordo una cosa terribile, a un certo punto verso la fine del film loro escono dal ristorante e vanno verso una farmacia, c'è cioè un muro che non corrispondeva al muro successivo che era quello della chiesa dove poi entrano. E Abbas ha detto come facciamo? Lo scenografo era disperato, diceva questo muro non può essere perché qui c'è la vernice. E lì ci sono le pietre. Allora Abbas ha detto: ma di cosa vi preoccupate? Ha fatto una fotografia del muro della chiesa, quello con la sua macchina fotografica, l'ha fatta stampare su un pannello di 4 metri per 3 e l'ha appiccicato, l'ha fatto attaccare sul muro dell'altro paese. Quindi loro girano l'angolo ed è quel muro. Allora tutti eravamo allo scenografo, io ero perplesso, lui dice: ma noi stiamo girando un film in 2D, non stiamo girando un film in 3D. Insomma, aveva come sempre ragione anche lui. Ma tantissime cose che sembrano realistiche, per esempio il bagno dove William Schmell va alla fine, uno pensa che sia il bagno della camera, invece è un box di cartone che è stato messo nella piazza del paese perché lui voleva che in fondo ci fosse la chiesa. Tutto il film è decomposto in una serie di cose che credo sembrino realistiche, ma in realtà sono completamente artefatte, no? Allora, la complessità di questa messa in scena è parte del racconto anche, no? Questo doppio rapporto così complesso tra lei, lui, l'opera d'arte, la riproducibilità dell'opera d'arte, la difficoltà della messa in scena, la finzione della messa in scena, è veramente stata un'esperienza incredibile. Poi ci sono, se volete ne parliamo ancora, ci sono delle ossessioni di Abbas sulla verticalità delle immagini, per cui per esempio quella scala che vedete lì, in quell'inquadratura della pensione, quei quadretti che vedete a sinistra, sembrano verticali, ma in realtà sono attaccati in diagonale, perché l'inclinazione della macchina da presa li avrebbe deformati, quindi li aveva messi tutti storti, cioè noi eravamo annichiliti, proprio non capivamo niente. È stata veramente, veramente una grande esperienza. E poi un'altra cosa che volevo dire è che quando abbiamo cominciato il film, Abbas mi ha detto: io voglio girare in digitale, e stiamo parlando di parecchi anni fa, io ero molto perplesso perché le macchine digitali oggi sono una cosa, allora non erano esattamente così precise, perfette, meravigliose come oggi. E quindi insomma ho fatto una certa fatica ad accettare il fatto che giravamo in digitale. Ecco, adesso a posteriori dico che aveva veramente ragione lui. Adesso io non tornerei a girare in pellicola un film neanche se mi costringessero in catene. Ecco, in quel giorno, quei giorni lì dicevo: no, ma perché giriamo con questa orribile macchina digitale? Aveva ragione Abbas anche in questo.
Con questo suo intervento siamo proprio al centro della domanda principale di questo film, cioè torniamo al nucleo di questa discussione. Lei ha fatto riferimento al film, io vorrei far vedere una parte del film, magari torniamo poi su questo discorso, perché ci sono due scene in cui il protagonista, come se attraversasse una chiusa, mette piede in una stanza. La prima è quando incontra la donna nel suo shop, nel suo negozio, c'è la superficie, le immagini, l'ombra, la luce, cioè la questione delle immagini è veramente una cosa che viene esaltata in questa parte del film in modo molto mirato. Vediamo prima questo pezzo del film, dopodiché torniamo sulla discussione.
Certo, il doppiaggio è veramente uno scandalo internazionale.
Die Vertonung ist natürlich ein internationaler Skandal, also wenn das dann in einer anderen Sprache gemacht wird, also da hätten die Schauspieler sagen sollen, nein, das wollen wir nicht, aber die haben natürlich Agenten, die sie vor allem möglichen schützen, aber sie schützen sie nicht davor, dass das synchronisiert wird, also was ist das noch?
Film è una violenza insopportabile rispetto anche alla complessità della scelta delle lingue, parlano in inglese, parlano in francese, parlano in italiano, come si fa a doppiare un film così, cioè veramente scandaloso, vabbè. Fine. No, ma poi è una questione anche di educazione del pubblico, cioè io lo vedo nelle città dove ci sono i film proiettati in lingua originale con i sottotitoli, il pubblico si abitua a vedere i film in lingua originale con i sottotitoli, è la pigrizia degli esercenti che è insopportabile, e poi questo si trasmette nella pigrizia del pubblico. Vabbè, basta, non lo dico più.
Ciononostante, grazie di questo commento, perché a proposito abbiamo un dibattito forte anche tra gli studenti universitari, perché ci sono degli studenti di cinepresa che presentano argomenti diversi, che dicono: quando devo sempre mettermi a leggere io non posso godermi la bellezza, l'entità delle immagini, però c'è anche l'altra posizione, la posizione contraria. Comunque Se mi permette, io vorrei parlare con lei brevemente di questa parte che abbiamo appena vista, perché secondo me è una cosa veramente splendida. Presumo anche, però non lo so di preciso, che anche per l'operatore sia stato un compito speciale, sempre che questo spazio c'è, perché lei ha appena detto che Kiarostami ha creato gli spazi così come li servivano, quindi presumo che questa cantina esistesse davvero e credo che la telecamera doveva, cioè la cinepresa doveva muoversi in questa stanza.
L'interno, abbiamo visto le scale, in realtà c'è anche un'inquadratura precedente che è l'esterno del negozio, ovviamente l'esterno in un paese, le scale sono in un altro paese e l'interno del negozio è in un altro paese. Erano legate dal gatto le inquadrature. E diciamo che ovviamente nell'artificiosità di tutta la ricostruzione la cosa molto interessante era per l'operatore di macchina, perché il movimento era a 360 gradi, io ero in mezzo al negozio e gli attori si muovevano circolarmente, che è una bellissima cosa da fare per l'operatore, perché sei, prima di tutto perché concepisci la luce a 360 gradi, che è una cosa che io ormai faccio regolarmente, nel senso non riesco più a pensare che la luce ci sia una luce per un primo piano e poi si debbano cambiare le luci per il controcampo, perché è una cosa veramente primitiva che appartiene a un cinema del passato. Quindi lavorare a 360 gradi per me è un obbligo e anche una facilitazione per il lavoro degli attori, che sono liberi finalmente di muoversi, non sono più obbligati a posizioni predeterminate. E quindi se questo una volta poteva essere difficile, cioè illuminare a 360 gradi, adesso con le macchine da presa digitali è molto 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 più semplice, perché sono molto molto più sensibili della pellicola e quindi l'utilizzo di luci leggere, piccole, agili, semplici, LED, le lampadine è diventata una cosa che per me è naturale, perché ho cominciato senza luci, come raccontava molto bene ieri sera Silvio, e quindi adesso finalmente ho trovato, grazie al digitale, la mia pacificazione, e questo permette inquadrature così complesse che forse una volta non erano molto pensabili tecnicamente. La cosa molto interessante in questa inquadratura, e come nel resto del film, è che tutti i problemi legati alla presenza degli attori nello stesso inquadratura spesso sono risolti con delle riflessioni, con degli specchi, cioè c'è sempre una realtà che dispecchiata o in trasparenza. Quando vedete i dialoghi fra gli attori, dietro succede sempre qualcosa, riflesso c'è l'attore protagonista o l'altro attore. Insomma, è veramente una messa in scena molto 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 complessa. Da questo punto di vista, per esempio quella scena finale quando parlano della statua verso la fine del film, noi questa statua non la vediamo mai esattamente, perché quella statua era finta, era stata fatta dalla scenografia, e quella fontana non esiste. Siccome non era venuta benissimo, era un po' così, un po' cialtrona, come facciamo spesso in Italia, allora Abbas ha deciso di non inquadrarla mai, quindi noi la vediamo o con le teste tagliate o riflessa in uno specchio in lontananza. Però loro parlano di quella statua, no? Allora la capacità di un regista di suggerire invece che di fare vedere, ecco, questo era un grande grande merito di Abbas. Io lo ripeto perché secondo me è molto importante, perché i film di Abbas prima erano veramente dei film realistici, sembravano dei documentari. In questo film lui ha proprio cambiato completamente, da questo film in poi, perché anche il film che ha girato dopo in Giappone è un film completamente di finzione, no? Quindi lo stupore che noi abbiamo avuto nel vedere un regista che ci aspettavamo in un modo ed era veramente un'altra cosa, ma questa intelligenza ellittica rispetto al racconto, veramente impressionante, una grande esperienza.
Sì, lei ha perfettamente ragione che fondamentalmente si tratta di questi intrecci fra la nostra percezione reale e quello che noi integriamo con la nostra immaginazione. Cioè praticamente si presenta un'immagine oppure si taglia una parte di un'immagine, come dice lei, l'avete fatto per la statuetta, loro dicono, per esempio, la donna appoggia la sua testa sulla spalla dell'uomo e noi non lo vediamo, però ce lo immaginiamo. E secondo me è una trama che persegue attraverso tutto il film. Cioè, da un lato abbiamo la percezione di poter vedere tutto, per esempio nella cantina stessa, cioè vediamo in anteprima, vediamo il primo piano, vediamo anche la panoramica. È quasi un film a tre dimensioni, perché molto spesso abbiamo tutte le sfaccettature del luogo, dello spazio, però al contempo siamo in una situazione in cui noi con la nostra immaginazione dobbiamo aggiungere qualcosa. Per esempio, il fisico della padrona del bar è così forte che vediamo solo la sua schiena, cioè copre tutto quello che noi vedevamo prima come immagine quasi all'interno di una cornice. E qui in cantina ci sono le antichità, ci sono le statue piccole, si vedono anche solo piccole parti di un fisico, qualche volta si vede un braccio come se fosse un braccio di un protagonista, però è solo una figura artificiale. Ci potrebbe dire qualcosa in merito su come lei e Kiarostami avete comunicato sulle questioni che riguardano la fotografia? Lei è la persona che dirige la fotografia, che sceglie il quadro, l'inquadratura e la cornice, per così dire, però credo che anche il regista abbia avuto delle idee prima. Come vi siete messi d'accordo su questo? Come avete discusso di questo problema?
Siamo messi d'accordo, come dicevo prima, faticosamente, perché io all'inizio proprio non lo capivo. E questo è stato terribile per me. Ah, mi senti? Sì, sì. Per esempio, no, ci sono queste lunghe scene di dialogo fra gli attori protagonisti, tra lei e lui, ai tavoli del bar o ai tavoli del ristorante. Io sono abituato a pensare che una scena così lunga di 5 minuti a volte avesse bisogno di più tagli, invece Abbas era essenziale, diceva: io ho bisogno di un primo piano di lui tagliato qui, esattamente qui, e un primo piano di lei tagliato esattamente qui, e queste due inquadrature, due semplici inquadrature, si ripetono per 5 minuti, perché l'importante a quel punto è il dialogo, non è la varietà delle inquadrature o il movimento della macchina. Cioè, noi avremmo fatto, qualunque regista avrebbe fatto un primo piano più stretto, un primo piano più largo, probabilmente un totale, e sono sempre quelle due inquadrature, e questa cosa non distrae per niente lo spettatore. Questo è stato un altro grande insegnamento, anzi ripetere sempre quella stessa identica inquadratura, tra l'altro senza le spalle dell'attore di fronte, ma proprio isolati, è una cosa che permette allo spettatore di concentrarsi esattamente sul dialogo, che è quello che lui voleva. Quindi sono tutti veramente degli insegnamenti continui, no? E per esempio questi tavoli, cioè questo tavolo dove loro parlavano, noi abbiamo girato con due macchine il film, e mi sembra anche un'altra cosa molto corretta, nel senso che gli attori avevano un testo, ma su questo testo improvvisavano anche, svariavano a loro sentimento. Allora, avere due macchine contemporaneamente permette l'improvvisazione. Quindi i due attori, avevamo una macchina che inquadrava lei e a 180 gradi l'altra macchina inquadrava lui. E quindi le macchine erano, avete visto, lo sguardo è molto filo macchina, proprio è quasi, quasi nella lente. E quindi gli attori praticamente si guardavano, ma in mezzo fra loro due c'erano due macchine da presa incrociate. Questo dà una sensazione forse di lontananza anche dello sguardo, nel senso che l'attore non erano così vicini, ma erano molto distanti coi tavoli, perché c'erano due macchine da presa in mezzo. Secondo me anche questo strano effetto di distanza che Silvio giustamente ha notato un attimo fa e mi ha detto: ma come mai sembra che sono lontani? Ecco, secondo me anche questo effetto di distanza, no? È un effetto che in realtà lui vedeva e voleva, perché in fondo questi due si parlano, ma si parlano con una distanza di un rapporto che in fondo non esiste. E quindi è proprio l'intelligenza di questa messa in scena, a me veramente, rivedendo il film, proprio mi fa veramente, veramente impressione. Cioè era proprio un uomo che vedeva molto oltre. Cioè io ancora adesso non lo capisco.
Ma lei ha partecipato attivamente all'opera, non è stato solo lui a creare quest'opera, lei è una parte integrante di questa arte visiva. In questo film c'è anche un rapporto molto specifico tra la staticità e la cinetica, ci sono queste inquadrature molto statiche durante il dialogo, per esempio, come se fossero dei ritratti delle persone, cioè in primo piano, come se fosse un ritratto dipinto. E poi c'è anche il movimento stesso della macchina, per esempio a mano quando vanno a spasso attraversando il paese. Io ho notato alcune parti nel film che mi entusiasmano veramente, perché secondo me sono delle scene che ci permettono di scoprire tanto, per esempio la bellezza nel banale, che altrimenti è coperta. Forse lei dirige la prospettiva così a lungo su questa banalità, tra virgolette, che ci permette di scoprire qualcosa, decori, geometrie, forme, che altrimenti vedremmo solo di sfuggita, cioè non le percepiamo davvero. E questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di lei, perché lei circonda queste cose banali, tra virgolette, con un quadro, con una cornice. Io la ammiro, quindi ho una domanda relativa a queste forme, soprattutto la fine del film di cui lei ha già parlato, perché questa fine non ha tanto a che fare con la realtà, perché la scena è stata messa in scena. Forse la bellezza si può creare solo così?
Quando vedo i film a cui ho partecipato, generalmente soffro moltissimo per le luci. Penso sempre che sono delle luci orribili che ho messo e quindi soffro continuamente. Mentre invece sono sempre molto contento in genere del lavoro dell'operatore di macchina, che poi sono sempre io perché faccio anche la macchina. E questo film, mentre lo vedevo, dicevo guarda che belle macchine a mano che ho fatto. Ecco, questo ero contento, perché ieri ho parlato molto male della macchina a mano in un altro discorso che abbiamo fatto col pubblico, perché io sono un po' esasperato, come dicevo ieri, di questo continuo traballio della macchina che è un po' deresponsabilizza il regista rispetto alle scelte dell'inquadratura. In questo film invece ci sono delle macchine a mano secondo me molto appropriate, perché quelle lunghe inquadrature in cui loro camminano e parlano lungo il paese sono delle inquadrature, sì, a mano, ma sono delle inquadrature molto complesse di composizione, no? Per esempio verso la fine del film, quando escono quei due vecchietti dalla chiesa, quei due vecchietti sono lo specchio di loro due. Allora capire quanto inquadrare quei due vecchietti e quanto tenere sul fondo invece i nostri attori principali in una macchina a mano, ecco, questo è un equilibrio secondo me molto difficile. È molto più difficile fare l'operatore di macchina che mettere delle luci, che lì ci si può anche arrangiare facilmente. Adesso non voglio, ma è un'ossessione della mia vita questa, proprio, cioè pensare che in fondo il lavoro sulla luce è secondario. Non voglio deludere i miei colleghi, ma il lavoro sulla luce è secondario rispetto alla composizione dell'inquadratura per la lettura del film, cioè il senso che può dare la composizione dell'immagine, la posizione degli attori all'interno della scena è estremamente più importante del lavoro sulla luce. So che dico delle cose un po' azzardate, ma io veramente non potrei pensare di non fare l'operatore di macchina e fare solo le luci. Quindi quei movimenti così, quel passare per esempio dal parcheggio all'inizio, dal parcheggio dell'automobile, passare dentro una caverna praticamente, poi uscire in una scala all'incontrario, passare nel paese, il fatto che tutte queste inquadrature fossero in un piano sequenza, che si rinunciasse di nuovo in qualche modo al primo piano, è una scelta registica molto 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 ardita e molto potente. Sono dei piani sequenza dove gli attori sono costretti anche a una performance di grande concentrazione, perché non c'è nessun primo piano che li aiuterà, quindi questa cosa costringe tutti quanti, gli attori, l'operatore di macchina, a essere estremamente concentrati, e questa è la cosa più interessante del nostro lavoro, no? Questo fatto che c'è le limitazioni dello spazio e del tempo obbligano il nostro lavoro a una concentrazione assoluta, e questo è veramente meraviglioso, secondo me.
Sì, non si tratta solo del rapporto fra ombra e luce, movimento, staticità, ma anche della composizione della scena o della scena non composta. Alla fine c'è una scena che assomiglia molto a quella che abbiamo visto poc'anzi in cantina. Di nuovo c'è un uomo che attraversa una specie di barriera, di chiusa, di porta. C'è una scala, però il signore non va dall'alto in basso, ma dal basso in alto. E di nuovo si tratta della questione seguente: in che modo le immagini organizzano quel che noi percepiamo, che è anche la domanda fondamentale del film. In questo caso invece la cosa è rovesciata. Nel primo caso la macchina è posizionata in modo tale che lei può avvicinarsi a lui, nella seconda parte invece la macchina deve salire con lui la scala e si tratta di nuovo della luce, c'è di nuovo, diciamo, un interruttore di luce che viene azionato, come nel primo caso è praticamente una coincidenza, nel secondo caso invece lui deve spegnere la luce. Quindi io vorrei sapere qual è stata la sua parte in questi momenti veramente cruciali che saltano agli occhi. Lei ha detto prima sì, il regista propone, il regista decide ed è una sfida per l'operatore. Quindi la macchina deve essere in movimento oppure c'è un angolo di 360 gradi, ma io vorrei sapere quali sono state le sue proposte, il suo input, perché non ci credo che sia stato solo il regista Chiero Stamì che le abbia detto lo dobbiamo fare così. Io credo sì, ne sono convinta che lei come artista delle immagini abbia proposto delle incoraggiature o delle idee sue, vero?
Grazie, ma non è esattamente così. Comunque, diciamo che quella stanza finale dove si svolge l'ultima scena era una scena estremamente complessa, perché eravamo al quinto piano di una casa, di paese, quindi molto scomoda da raggiungere con le luci. E quando abbiamo fatto i sopralluoghi c'era una luce molto bella, siamo andati al tramonto e Abbas ha detto, ecco, mi piacerebbe girare questa scena in questo momento. E, come sempre quando succedono queste cose, poi uno dice, ma sì, certo, questo momento è molto bello, ma dura 10 minuti, e invece noi dovremmo girare almeno una giornata intera in questa stanza. Allora ho detto, vabbè, ma lo faremo in 10 minuti. Ho detto, sì, vabbè, non ci ho molto creduto. Allora ci siamo organizzati con delle gru per mettere delle luci che potessero riprodurre i raggi del sole che entravano nella stanza a una certa ora. E Abbas non si è accorto di questa cosa, io non gliel'avevo neanche detto che l'avremmo fatto. E quando siamo andati a girare, lui è entrato e c'erano quei raggi che lui diceva, e dice, lui ha detto, vedi, dovremmo girare adesso, perché poi va via. E ha detto, ma guarda che questi raggi rimarranno tutto il giorno perché li abbiamo messi noi. Cioè, lui era un attimo sconvolto perché probabilmente non aveva mai avuto questi mezzi per farlo e quindi era un po' stupito, mi ha guardato come dire, veramente? E, insomma, quindi abbiamo potuto girare la scena, che è una scena molto difficile perché dal punto di vista tecnico le macchine digitali di quel tempo, io ho girato con una vecchia Red One che era proprio il prototipo di una macchina da presa digitale, ma era una macchina, come dire, primitiva a dire poco rispetto a quelle di oggi, quindi le sovraesposizioni, cioè la luce dell'esterno, era molto difficile da bilanciare con la luce dell'interno perché la macchina ha una latitudine di posa molto ristretta. E come vedete le finestre erano aperte, quindi io non potevo mettere gelatine o chissà che alle finestre per abbassare la luminosità dell'esterno. Quindi la scelta di tenere gli attori sottotono, che sono molto scuri, vedo adesso, anche con una certa sofferenza, è una scelta che genera nell'operatore una certa ansia, perché io che diritto ho di non far vedere il volto degli attori allo spettatore, che diritto ho di negare la recitazione agli attori, la visibilità del volto degli attori. E in questo bisogna essere supportati e aiutati da un regista che ti dice sì, lo puoi fare, cioè il tuo coraggio io lo accetto e lo approvo. E beh, sono scelte difficili, insomma, quindi io vedendo questa scena mi pento, dico forse avrei dovuto farli vedere di più, ma non so, chissà, speriamo.
Grazie mille. Poi ci riporta su quel che il film ci racconta come narrazione. Chi cerca il vero troverà il falso o il finto. Io vorrei rivolgermi al pubblico, cioè voi potete fare delle domande, noi abbiamo parlato fra di noi, però forse anche il pubblico ha qualche domanda. Cogliete l'occasione di fare delle domande dirette al nostro premiato. Sì. Grazie di questo film meraviglioso. Credo di parlare a nome di tutti gli spettatori presenti quando dico che dopo questo film è solo possibile esprimere l'entusiasmo per queste immagini bellissime, per l'atmosfera delle immagini. E sono d'accordo con la signora Gotto quando dice che noi dobbiamo fare pubblicità per questo film, per convincere lei stesso dell'ottimo lavoro che ha svolto. E secondo me il pubblico è d'accordo, lo dobbiamo fare, è il nostro dovere. In parallelo, da ieri ci spiega sempre di nuovo che non sono i suoi film, ma sono i film dei registi. E lei fa solo quello che vuole il regista. Ma io credo che dobbiamo tartassarla un po' di domande, la dobbiamo provocare per sentire di più, perché lei ha toccato solo di sfuggita all'aspetto seguente, cioè Kiarostami è uno che racconta la trama in modo lento, che dà tempo all'evolversi della storia, che ama queste incoraggiature lunghe, cioè che permangono per lungo tempo. Io pensavo, ma adesso ci vuole un taglio. Cioè, lei forse durante tutto il film ha premuto il tasto dell'accelerazione, forse ha corretto Kiarostami e così il film, nella sua versione attuale, l'ha reso possibile lei. Ci sono altri punti in cui lei ha contraddetto alla volontà di Kiarostami, facendo delle cose che sono di sua iniziativa, cioè. Una delle sequenze veramente o delle inquadrature più impressionanti era lo sguardo sulla macchina, poi i riflessi, cioè la macchina, cioè l'automobile. Ma qui crea un'immagine a tre o quattro strati che sono stati inseriti in questa immagine. Quindi è un'immagine del presente, però uno praticamente comincia a navigare nel pozzo, per così dire, dei ricordi, della memoria. E il ricordo, la memoria è completamente immaginaria. Godard lo diceva, cioè il ricordo non è altro che immaginazione, perché è un qualcosa che succede nella nostra testa. E questa è proprio l'immagine adeguata per questo. Forse ci sono stati anche altri punti su cui lei ha fatto quello che voleva lei.
Io sono veramente sconvolto dall'intelligenza delle vostre domande, veramente, grazie. Non capita spesso, ci si sente chiedere cose così stupide in genere, vabbè, grazie. Allora, io sono convinto che i film siano dei
Das
registi.
alles nur gemacht, das nicht wirklich. È solo finzione, non era la realtà. Wir tun so, als wären wir. Facciamo finta come se fossimo furbi o intelligenti, ma.
Io sono veramente convinto che i film siano dei registi, io mi prendo dei meriti che non mi appartengono. Diciamo che l'unica cosa che forse mi posso riconoscere è di avere un po' di coraggio, nel senso che il coraggio mi viene dal fatto che sento di lavorare con dei registi intelligenti, cioè io quando vedo che un regista non sa esattamente quello che vuole, inizio a essere prudente anch'io. Allora metto, voi vedete i film dove ci sono più luci che io ho messo, sono i film in cui avevo più paura perché il regista non mi trasmetteva coraggio. Quando il regista è coraggioso, allora io posso sottrarre. E questo esempio dell'automobile è molto interessante. Lì effettivamente un po' di merito posso averlo, nel senso che quando si riprende attraverso il parabrezza di un'automobile, c'è sempre il rischio che i riflessi siano troppo invadenti, no? Allora si ricorre a un metodo un po' di finzione, un po' orribile, si mette una copertura nera per evitare che i riflessi siano sulle facce degli attori, no? Questo crea un effetto un po' come dire da teatro di posa, per cui la macchina si muove, ma stranamente sul parabrezza non ci sono riflessi. Allora, quando abbiamo messo la macchina da presa in fronte, davanti sul cofano dell'automobile, Abbas, che l'aveva già fatti parecchi di camera car, perché anzi ha vissuto di camera car in Iran facendo film proprio tutti in automobile, mi ha guardato e mi ha detto: vabbè, adesso dovrai mettere il panno nero sopra. E io ho detto: ma peccato, perché forse potremmo rischiarla questa riflessione dei palazzi sui volti, no? Allora, mi ha guardato e dice: ma veramente lo possiamo fare? Dico: certo, adesso mettiamo un motore dei diaframmi sull'iris. E così quando la macchina passa in una zona luminosa possiamo un po' chiudere il diaframma in modo che non ci sia un'immagine sovraesposta. Lui era felicissimo, insomma, alla fine, in realtà poi di nuovo la scelta, il coraggio l'ha avuto lui, io gliel'ho solamente suggerito, perché il coraggio era il fatto che ci sono dei momenti in cui il volto dell'attore era coperto dal riflesso, ma il coraggio è suo di aver accettato questa proposta folle, non è mio. Ecco. Io gliel'ho, come dire, realizzata, ma il merito è tutto suo, non è mio. E questo vale sempre, cioè io lo dico veramente, perché se no c'è un grosso equivoco. Noi, ogni tanto qualcuno mi fa delle domande su, cioè, ma la tua scelta di mettere in primo piano quella cosa piuttosto che l'altra, cioè le inquadrature appartengono ai registi, il coraggio dei registi o l'incapacità a volte dei registi di mettere in scena si riflettono sul mio lavoro. Se io ho fortuna di lavorare con bravi registi, posso fare un buon lavoro. Quindi se questo film è bello è perché Abbas era purtroppo un genio assoluto.
D'altro canto i registi sono fortunati quando possono lavorare con ottimi operatori, perché altrimenti i loro film non avrebbero questa forma. Comunque ricordo quel che lei disse ieri sera nel suo discorso di ringraziamento, che durante il film, cioè per il cinema è sempre un lavoro collettivo, è sempre un lavoro di team, di squadra. Io ricordo anche la storia che è stata raccontata dal suo amico Silvio Soldini qui. Abbiamo bisogno di qualcuno, abbiamo bisogno dell'aiuto altrui per progredire, per andare avanti, cioè né il regista da solo né l'operatore da solo riesce a fare un film valido, quindi si tratta sempre di un'opera collettiva, di un lavoro collettivo. Ma prima di parlare solo io...
Fare un esempio esattamente su questa questione, per esempio, no? Io adesso sono reduce da questa serie The Young Pope, di lunghissima, infernale, allucinante, no? In cui le macchine erano 4, 5, in cui grazie ai mezzi di ripresa digitali spessissimo le luci erano o delle luci molto forti oppure erano delle lampadine, proprio delle practicals. Allora la scelta di queste lampade, il modello di questa lampada, il posizionamento anche di queste luci è per esempio un grandissimo merito dello scenografo. Io spessissimo mi trovo a dire che il responsabile della fotografia è lo scenografo, perché io uso talmente poca luce, lavoro così tanto di sottrazione, che quando vedo che alla fine c'è solo una lampadina e gli elettricisti mi guardano un po' disperati, come dire, ma noi ci stiamo un po' annoiando, e dico vabbè, ma questo è sufficiente, questa va bene, io penso che la fotografia di quella scena l'ha fatta lo scenografo, con la scelta di quella lampadina, con quella lampada, con quella abat-jour, con quella posizione, con quei colori sul muro, che aiutano e sono, anzi, sono parte determinante della riuscita del film dal punto di vista fotografico.
Buonissimo, la ringrazio per questo suo commento. E ci sono sicuramente degli approcci molto variegati per quanto riguarda l'uso e l'utilizzo della luce. Lei ha detto che ama tanto il cinema. E mi vengono in mente altri esempi. Fassbender, per esempio, ha lavorato con Ballhaus, Michael Ballhaus, come operatore. E la domanda di come la luce è inserita nell'immagine è naturalmente una domanda a cui si possono dare più risposte. Anche l'artificiosità. Michael Ballhaus ha anche lavorato con De Soeur, che dice: io voglio avere la luce dura, quella veramente forte. Forse ne possiamo discutere per un'eternità sull'uso della luce e come la luce viene inserita nell'immagine e come l'immagine fa la luce.
Voglio fare un esempio che proprio dimostra questa cosa, no? Per esempio io amo moltissimo i film di Kaurismäki, proprio sono una mia passione, lì mi fanno ridere, mi fanno pensare, mi fanno riflettere. La luce dei film di Kaurismäki è una luce che io non farei mai, perché è dichiaratamente finta. Però è una luce bellissima, cioè io adoro quella fotografia. Io non saprei farla perché è proprio un'idea di teatrale, di messa in scena, che se io la facessi penso che lo spettatore scapperebbe. E invece perché nei film di Kaurismäki funziona? Perché evidentemente quel binomio di finzione, di messa in scena, è un rapporto, puoi dire, molto onesto con lo spettatore, in cui sto mettendo in scena degli attori che forse non sono neanche degli attori. Li inserisco in una storia di livelli di sceneggiatura iperbolici e te la illumini in una maniera totalmente irrealistica, che proprio non è una cosa che a me non appartiene, ma che invece adoro e mi piace moltissimo. Quindi come si fa a dire questa luce è corretta, questa luce non è corretta? Dipende dalla sceneggiatura, dipende dal regista, dipende dalle facce degli attori, dipende dalla storia. Insomma, adesso sto facendo un film a Roma, siamo alla seconda settimana, non ho ancora acceso una luce, siamo in un ambiente colossale, gigantesco, gli elettricisti sono annichiliti, anche il regista e anche gli attori, cioè io proprio non sto mettendo niente, perché secondo me questo è un atteggiamento corretto rispetto a quella trama, perché è una trama che, sebbene sia una commedia, vorrebbe essere estremamente realistica. Quindi insomma, come si fa a dire che cosa... qual è la luce corretta? Non lo so, io non l'ho mai capito. Vedo che ci sono delle cose che funzionano perché c'è una corrispondenza tra trama e illuminazione e inquadratura che funziona. Poi chi può dirlo?
Assolutamente, io credo che il film che abbiamo visto poc'anzi racconta proprio questa stessa storia. Questo film non è una rappresentazione della vita, ma è una finzione, un'invenzione. Ci sono delle scene che sono melodrammatiche, che non potrebbero essere più fittizie. Quando vediamo per esempio Juliette Binoche come un riflesso in uno specchio, tutto questo certamente è molto artificioso, per così dire. Poi il suo corpo che viene riflesso nello specchio non è più nell'immagine, è già fuori immagine. Anche lì ci possiamo fare questa domanda. Sono assolutamente d'accordo con lei. Chi potrebbe osare di dire questa luce è corretta, quella no? Ma qui mi devo fermare perché sto parlando tutto il tempo, ma anche il pubblico vorrebbe partecipare. Ho visto che anche tu, Barbara, volevi fare una domanda, no? Ecco, ciò che ho trovato molto interessante in questo film è che questa complessità, cioè quindi non viene esaltata, anzi viene ridotta, cioè tutto sembra molto naturale. E questo ha molto a che fare con la posa delle luci, che sembra molto naturale. E poi dall'altra parte ci sono queste stratificazioni, c'è anche la nitidezza e là dove le persone sguardano, cioè poi in fondo ci sono cose diverse che si sviluppano, c'è questo gioco con l'attenzione dello spettatore e che certe cose saltano all'occhio e altre no, cioè è importante fare la scelta giusta, cioè dove posizionare la luce, dove avere la nitidezza, come voglio giocare con questa attenzione, dove voglio anche nascondere le cose. Questo è un gioco con questi elementi essenziali. Questo mi ha fatto molta impressione. Ecco, lo trovo comunque perfetto, grandissimo questo film, molto bello. Mi congratulo con te.
Una cosa che sempre nella vita ho cercato di evitare, no? È di mettere delle luci frontali, no? Perché penso che poi delle ombre sui volti siano spesso rendano anche l'oscurità totale dei volti rendano a volte più interessante, no? Come succede anche peraltro nella pittura, non è solo una mia idea, cioè da che mondo è mondo. Allora, per esempio, una luce frontale io evito di metterla, però per esempio quando c'è Juliette Binoche di fronte a uno specchio, e lo specchio è la macchina da presa, e lei guarda in macchina, è del tutto naturale che lei abbia una luce piatta, perché sopra uno specchio io sento, io so che ci sarebbe una luce frontale. Allora, ecco, nella possibilità di giustificare la luce, secondo me, e nella capacità di capire quando si può osare nascondere, quando si deve poter mostrare o quando proprio si deve, perché è bello che lei si veda perfettamente in quell'inquadratura in cui decide se mettersi gli orecchini, in cui si trucca. Ecco, allora, se io rigidamente avessi pensato, credo che la luce laterale sia meglio per il suo volto, probabilmente avrei fatto un errore, come dire, di posizionamento delle luci rispetto al racconto, perché quel punto lì, quello specchio, deve avere una luce spiattellata in fronte, piatta. Ecco, penso che bisogna un po' ragionare su quello. Basta, non ho più niente da dire.
Siamo molto lieti di ogni singola parola che lei condivide con noi, ma chiedo anche al pubblico se è interessato a fare altre domande, non voglio dimenticare nessuno. Ecco, mi interessa sapere da lei come lei prepara i film. Abbiamo appena parlato della preparazione, c'è una preparazione prima delle riprese e c'è anche una preparazione durante le riprese, cioè lei alla sera si mette al tavolo durante la cena con il regista, sta parlando del prossimo giorno o come si prepara?
Io sono, credo, il peggior preparatore di film della storia del cinema mondiale, credo, nel senso che, che ogni volta che penso a dove metterò le luci il giorno prima, sbaglio, nel senso che, primo perché mi cresce l'ansia, perché dico, ma funzionerà, e quindi tutta la notte penso a dove mettere le luci, quindi è meglio che non lo faccio, sennò poi non dormo, ma poi penso che invece bisogna anche molto lasciarsi andare all'improvvisazione, all'intuito, all'istinto del momento. E l'istinto del momento non è un istinto a tavolino, è un istinto che tiene presente il fatto che gli attori, gli umori della troupe determinano le luci che noi facciamo. Adesso non voglio farla troppo mistica, però io non sono preoccupato se un regista non mi dice la mattina tutte le inquadrature che farà, anzi forse lo preferisco. Vi faccio un esempio molto, molto interessante. Paolo Sorrentino, che è un regista estremamente esigente, è molto preciso nella scelta delle posizioni di macchina. Lui arriva la mattina con un elenco di inquadrature. Questo elenco Io cerco sempre di guardarlo, ma lui non me lo fa mai vedere, perché, perché vuole mettere me e tutti quanti nella condizione di poter cambiare lui idea rispetto a quelli che sono i suoi piani. Perché probabilmente durante il corso della giornata i suoi piani devono cambiare, perché forse le scene che lui ha immaginato vanno in una direzione diversa, e quindi quella elasticità che lui si consente a se stesso, non, decidendo, non ve l'ho detto quindi cambio idea, ecco, quella elasticità che mi obbliga a fare una luce che va bene per ogni posizione di macchina, ecco, credo che quello sia il modo corretto di affrontare con elasticità e con duttilità una giornata di lavoro così complessa, così concentrata, così pressante in termini di tempo come quella che noi abbiamo tutti i giorni sul set. Quindi io non preparo niente, no. Cerco di capire però sì che cosa all'origine, che cosa il film chiede e che cosa a volte mi dice di volere il regista, ma a volte i registi non ti dicono niente. E allora invece che, da come lo capisci? Lo capisci da quello che è la tua, come dire, conoscenza della vita, non voglio dire cultura che è una parola presuntuosa, ma conoscenza della vita. E quindi il tuo atteggiamento rispetto alla trama è un atteggiamento che è mediato dalle tue letture, dalle tue esperienze, dai tuoi viaggi, dalla tua musica, dalle tue arte, da quello che hai visto, dalla tua anche posizione politica. E quindi, allora, se il regista non mi dice niente, che cosa succede? Io vado a fare un incontro con il regista in preparazione, magari nel suo ufficio, e guardo le fotografie che lui ha appeso sul muro, perché quelle fotografie forse dicono qualcosa di quelle che sono le sue intenzioni. Allora vedi un paesaggio romantico al tramonto? Forse vuol dire qualcosa. Oppure vedi un baraccopoli di Bombay? Forse vuol dire qualcosa. Vedi una foto in bianco e nero? Vedi un quadro? Da quello io capisco di più quello che vuole il regista, piuttosto che se mi dice: i miei riferimenti sono questo film, questo film, questo film, e voglio girare solo con un 18. Insomma, francamente non te lo dice nessuno, e meno male.
Piccola domanda, piccolo approfondimento. Ma lei i motivi li conosce prima? Per esempio la casa che si trova al quinto piano, è quella luce che deve entrare nella stanza, però il sole entra solo per 10 minuti al giorno, voi dovete girare tutto il giorno, tutto questo lei lo deve sapere prima, deve essere preparato anticipatamente, cioè tutte le cose che riguardano anche la macchina, le cose tecniche devono essere preparate. Quindi senza nessuna preparazione non è proprio possibile, no?
No, ma adesso sto esagerando, come sempre un po' iperbolicamente, i sopralluoghi, cioè le scouting location, è un momento veramente importante, nel senso che chiaramente lì si capisce le difficoltà, lì si capiscono le intenzioni dei registi, certo, quindi è evidente che io devo vedere i posti, però non ci mettiamo in un tavolino a fare lunghe discussioni teoriche su come deve essere la luce. Quello non è mai successo, per fortuna, e non mi auguro anche che non mi succederà mai, perché probabilmente andrei in confusione, perché poi è veramente l'elasticità rispetto alle condizioni del momento che ci dirigono, no? Voi pensate che chi fa il mio lavoro lo sa benissimo, noi abbiamo a che fare tutti i giorni con un elettricista impazzito che è il sole, cioè che decide di spostare le luci a suo piacimento tutto il giorno, che a volte gli cambia il colore, che a volte gli mette delle frost, delle gelatine nere che sono le nuvole, cioè è una sfida continua con quel pazzo di elettricista. Allora io se dovessi pensare, oddio, alle 3 verrà il nuvolo, oppure alle 3 il sole sarà lì piuttosto che là, insomma, diventerei schizofrenico. Quindi mi devo adattare a questa follia dell'umanità, per cui tu, spettatore, vedi una scena che dura un minuto e per fortuna non devi renderti conto che invece è stata fatta nel corso di una giornata in cui le condizioni sono cambiate dalla mattina alla sera. Quindi contrastare le avversità naturali è il nostro lavoro. Noi dobbiamo dare continuità a una cosa che per sua natura non ha continuità. È una sfida allucinante e angosciante dal punto di vista dei sogni notturni, per quanto mi riguarda.
Grazie mille. C'è ancora un'altra domanda che viene fatta dal pubblico lì in fondo. Ecco, mi interessa tornare alla domanda del realismo. che ha caratterizzato tutte le nostre convenzioni, e penso che magari stiamo parlando di cose diverse quando parliamo di realismo, lei o io, pensiamo a cose diverse. Per esempio, ieri dicevo che tutti con le macchine da presa più moderne stanno cercando di creare, di raggiungere una rappresentazione più realistica possibile. Questo non è proprio l'obiettivo, secondo me. Bisogna percepire il realismo nella fotografia in modo tale che possiamo rappresentare le cose nella luce naturale, perché lì la loro veridicità viene esaltata di più, e che non si fanno tagli o che lei non fa tagli, ecco, è che non possiamo fuoriuscire da questo dialogo. Certamente possiamo fare questi tagli, altri tagli, ma è molto più realistico, molto più duro sopportare questo fatto che non c'è nessuna interruzione, che lo spettatore deve guardare continuamente. E quindi questa questione del realismo nel suo caso certamente ha qualcosa a che fare con la luce naturale, con l'utilizzo della luce naturale, ma per quanto riguarda la tecnica digitale che lei ama tanto, non vedo nessun rapporto con la rappresentazione naturalistica. Certamente in quella bella cantina dove ci sono le opere d'arte si può lavorare con quella luce, però la luce non diventa più realistica per via di questa luce, diventa più realistica con il fatto che si lavora con la luce diurna e che lei si può mettere d'accordo con il montatore e con il regista. Ecco, e che non evade praticamente le conseguenze di questo tipo di rappresentazione.
Non vorrei essere frainteso, quando dico che mi piace la luce realistica o la luce naturale, non sto dicendo che mi piace sempre la stessa luce, nel senso che le sfumature della realtà sono sicuramente infinite e maggiori delle nostre artificiosità delle luci. Cioè, quando io metto un proiettore diretto di cui sento l'artificiosità, faccio una cosa che sento di aver già visto e che è molto noiosa, perché è finta. Se io riesco a riprodurre una naturalità della luce con tutte le sfumature che la luce naturale ha, faccio un lavoro estremamente più complesso e forse anche più difficile. Facile prendere un proiettore e accenderlo sulla faccia degli attori. Lo spettatore sente che c'è qualcosa che non quadra, perché anche perché lo ha già visto. E quindi quella è sempre la stessa luce. Quindi quando dico mi piacciono le luci naturali, non sto dicendo la mia intenzione è di prevaricare le intenzioni del regista facendo sempre la stessa luce. Anzi, vi faccio un esempio concreto, cioè quando il fatto che le macchine digitali mi consentano molto più liberamente di prima di utilizzare la luce naturale senza fare delle follie per compensare nelle ombre, non mi impedisce di mettere le luci se io le voglio mettere. Quando l'esempio concreto è questo, quando giro un film come La grande bellezza, dove evidentemente le situazioni non sono realistiche, io le luci le metto, perché il film mi chiede di metterle, e mi chiede di metterle anche in maniera non realistica. Quindi il digitale mi consente di essere realista quando devo esserlo, e non mi impedisce di essere irreale quando devo esserlo. Ho semplicemente aggiunto una possibilità che prima la pellicola non mi dava, di utilizzare realmente e positivamente la luce naturale, perché il digitale legge esattamente come legge il mio occhio. E questa è una innovazione spaventosa. Quando io vedo i film che ho fatto fino al 2010, penso che sono dei film dove io mi sono sforzato vanamente di riprodurre quello che il mio occhio vedeva, con molta più paura e con molto più timore. Non osavo quello che adesso il digitale mi permette di fare. Quindi mi sento un uomo libero. Ora.
Magari questo ci riporta anche alla questione di sapere cosa succede con il digitale, perché da un lato possiamo fare molte più immagini rispetto a prima, è una questione del materiale che ha anche un'importanza. I nostri studenti cinematografici, per esempio, devono anche imparare ex novo di selezionare, semplicemente per il fatto che possono già fare più immagini, anche la posizione della luce, e tutto questo ha un'importanza enorme. Dall'altro canto la ringrazio tanto per la sua per il fatto che ha detto che non ci restringe questo film digitale, ma ci offre nuove possibilità. E il film ce l'ha anche raccontato, non c'è solo una soluzione felice, ce ne sono diverse. Magari questa è anche una domanda alla questione del realismo, ci sono sempre versioni diverse della stessa storia, perché la storia inventata dovrebbe essere più reale, più buona di quella vera? E non è vero, magari lo facciamo oggi, domani, sempre che noi cerchiamo le nostre storie proprie e il film è una cornice attorno, mentre altre storie sarebbero altrettanto possibili. È proprio per quello che ci serve il cinema, perché è una macchina dell'invenzione, della nostra fantasia, perché la macchina da presa è lo strumento per tutte queste finzioni, storie, immagini. Magari il cinema più che mai prima per noi è essenziale per sopravvivere. Sta parlando fuori microfono purtroppo il signore, non lo sento. Ecco, lì siamo d'accordo, penso. Però adesso, temo, dobbiamo arrivare alla conclusione del nostro incontro, perché abbiamo già superato il tempo a disposizione, perciò la ringrazio sinceramente per essere venuti, però ringrazio soprattutto Luca Bigazzi, il premiato del 17° premio di Marburg.
Davvero.